Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao a tutti, buongiorno a chi mi segue online in questo 2 giugno, Festa della Repubblica, ovviamente tutti quelli che seguiranno questo video offline. Online abbiamo David, Francesco, Ugo, Giuseppe, Rosa, Roberto, Ferruccio, Fabio e Fabio, Lancio e Garofalo. Buongiorno a tutti. E appunto l'idea era di tornare sulla, di proseguire sulla discussione della violazione di parità nelle interazioni deboli, lo specchio sempre più rotto, nel senso che appunto la violazione dell'interazione debole viola completamente la parità, o meglio seleziona una delle due versi, per poi addentrarci con tutta la cautela del caso nei futuri video verso la violazione di CEP, cioè di charge and parity. Infatti, come abbiamo detto tante volte, oltre alle varie simmetrie legate a temporali, spaziali, di rotazione e così via, quelle discrete che sono, se vogliamo, caratterizzano molto i vari tipi di interazioni delle quattro forze fondamentali, sono queste di simmetrie discontinue che sono carica, parità e tempo. La carica muta una particella nella sua antiparticella, o meglio l'operatore di carica muta la particella in antiparticella perché gli cambia il segno della carica elettrica, non solo quello, tutti diciamo numeri quantici. La parità fa, come viene detto spesso, l'operazione di osservare l'oggetto allo specchio o comunque cambiare il verso a uno degli assi, e il tempo ci muove idealmente indietro nel tempo. Ovviamente non possiamo andare indietro nel tempo, però quello che si dice sempre è che le varie equazioni, anche soprattutto quelle della meccanica classica, sono invarianti per trasformazioni temporali, cioè quello che succede in un verso potrebbe succedere nell'altro verso, a parte ovviamente le questioni legate all'entropia. Sì, povera Alice, io mi sono forzato a non metterci nessun disegnino di Alice perché credo che sia non abusato, abusativissimo. Allora, quello che noi vedremo è che la interazione debole, che è quella, se volete, più strana, più peculiare, viola completamente la parità, cioè seleziona solo un certo tipo di interazioni, solo con quelli left o right, poi vediamo chi, e non avviene proprio, non esiste proprio che avvenga con quelle right, mentre la forza elettromagnetica è assolutamente invariante per parità, seleziona qualunque particella, avviene su qualunque particella di polarizzata left o right, anche quella forte se non ha questo effetto qui, meno che mai quella gravitazionale. di nuovo, lo spoiler è che appunto l'interazione debole viola completamente la parità, si pensava, e quindi ne consegue che viola completamente la carica, nel senso che se passo da particella a antiparticella c'è una selezione di completa, perché le due sono, se volete, accoppiate. Dopodiché lì per lì dissero, va bene, ma allora è CP, e se io faccio un'operazione di parità e di carica, che tutto è simmetrico, tutto avviene in maniera uniforme. No, in realtà c'è anche la violazione di CP che si vede in queste particelle che sono i caoni, particelle neutre, ed è molto molto complicato andarci a trattarla, capirla io per primo e poi cercare di spiegare in maniera comprensibile, quindi ci addentreremo in un futuro vita. Più adesso chi si salva è CPT, cioè se io inverto una particella nella sua antiparticella, metto allo specchio appunto povera Alice e osservo, cioè tratto le equazioni come se fossero, si muovessero all'indietro nel tempo, allora questo è conservato. Cito sempre Bruno Latouche, che quando lui propose di fare nello stesso acceleratore, nello stesso tubo a vuoto, circolare elettroni e positroni, gli disse sì, ma bisogna fare l'esperimento, e lui disse no, CPT si conserva, non c'è bisogno di fare nessun esperimento. Al tempo il mic drop non c'era, ma mi immagino che forse sarebbe stato il gessetto drop che sia avvenuta. Questa si conserva, però certo il perché la forza debole non rispetti, o meglio selezioni una parte piuttosto che l'altra, rimane molto molto misterioso. In realtà questo video volevo farlo da tempo e volevo farlo anche in risposta alle domande che poneva una nostra ascoltatrice, appunto che riassume il punto essenziale, cioè nell'interazione debole intervengono principalmente elettroni con unicità negativa e la rottura di parità consisterebbe nel fatto che la direzione privilegiata di questi elettroni sia opposta al verso dello spin. Appunto questo è privilegiato nel caso di Serena, dice non ha senso perché mi aspetto che sia indipendente dall'intero verso dello spin, potrei anche aver detto male io nel video precedente, dovrei andarmelo a rivedere, e quindi appunto non c'è, il punto essenziale è che non c'è una direzione privilegiata, altrimenti ci sarebbe una violazione di Lorentz, l'universo non sarebbe omogeneo isotropo. Quello che succede è che appunto una volta che uno vede che gli elettroni vengono emessi in una direzione, è chiaro che ci deve essere un qualcosa che setta quella direzione. Adesso vediamo un po' un passo alla volta, sperando di chiarire quello che succede, soprattutto perché nel video precedente, quando abbiamo descritto l'esperimento di Madame Wu, ci siamo dovuti necessariamente fermare alla descrizione dello strumento, dell'apparato, alla misura e al fatto che la selezione appunto selezionasse una direzione piuttosto che un'altra, ma non abbiamo potuto andare nei dettagli di cosa succede a livello microscopico, a livello di diagrammi di Feynman. Oggi cercheremo di addentrarci un po' di più in quello che succede appunto a livello di interazione vera e propria. Questo era l'esperimento di Madame Wu. In pratica un campione di nuclei di cobalto 60 al centro di questo raffreddatore, un gigantesco termos, raffreddato in maniera super furba, perché appunto se lo raffreddate basta, con l'elio liquido e l'azoto liquido non basta per polarizzare in presenza di un campo magnetico esterno i nuclei di cobalto in una direzione preferenziale. È necessario fare questa adiabatic demagnetization, demagnetizzazione adiabatica, cioè con un magnete esterno, che non è quello che setta la direzione, il magnete che setta la direzione è questo qui indicato dai puntini, cioè un gigantesco solenoide, grande solenoide, che in cui si fa passare corrente e polarizza i nuclei. Ma per fare quello è necessario questo magnete esterno che appunto raffredda ancora di più i nuclei con calma. Poi ci sono due rivelatori, sia gli scintillatori per misurare l'emissione dei raggi gamma lungo la parte assiale e longitudinale, questo idealmente dovrebbe stare dove sta quest'altro, ma non ne posso mettere due e quindi ce ne metto un altro qui, perché poi ci sono anche i rivelatori degli elettroni che vogliono vedere appunto la asimmetria. Quindi metto il mio cobalto all'interno, lo polarizzo, lo raffreddo appunto a temperature molto molto più abbassate, molto più basse dell'elio liquido, che è 1,2, scendo a 0,03 Kelvin, metto il solenoide, alleno tutti i nuclei e quindi ho selezionato una direzione dello spazio preferenziale. Altrimenti la misura apparrebbe uniforme per tutto, perché o ciascun nucleo che mi decala di cobalto è orientato in una direzione a caso. Quindi a posteriori lo spoiler è che l'elettrone viene messo per ciascun nucleo nella direzione opposta a quella in cui è allineato in quell'istante il nucleo di cobalto. Ma io non so a livello microscopico come sono allineati tutti questi se sto a temperature elevate, e quindi se metto il rivelatore misuro una completa simmetria dell'emissione degli elettroni. Devo prendere tutti questi nuclei di cobalto, convincerli col campo magnetico ad allinearsi tutti in una direzione preferenziale. A quel punto la so, perché gliel'ho imposta io, e gliel'ho imposta perché ho raffreddato tutta la baracca e ci ho messo un campo magnetico esterno. So quindi che i nuclei di cobalto stanno tutti in questa direzione e posso fare il mio esperimento e trovare che gli elettroni appunto sono emessi nella direzione opposta a quella dei nuclei, della polarizzazione dei nuclei di cobalto. Questo è preso dal segreto del libro di nuclei particelle, però che lui riprende a sua volta l'articolo su Physical Review del 57, Madame Wu, Nobel rubatissimo anche questo, ma proprio furto con scasso, quasi a livello di Gabibbo, nel senso che non lo vinse, lo diedero a Drell e Young, che appunto ipotizzarono per primi che l'interazione debole non rispettasse la parità, e poi non glielo diedero neanche quando lo diedero a Cronin per la violazione di CP, ma vabbè, così è. Il punto essenziale è questo, cioè se uno misura i conteggi degli elettroni nel, diciamo che io qui ho messo il mio rivelatore o sopra o sotto, è rilevante, degli elettroni, li conto, faccio il rapporto dei conteggi in una direzione particolare rispetto a quelli a caldo, cioè via via il tempo passa e lui si riscalda e quindi non c'è più, conto un certo numero di conteggi, vedo che c'è una simmetria. In altre parole, la cosa interessante è che loro, per essere sicuri di ridurre la sistematica al massimo, loro dicono va bene, facciamo finta, io ho il mio rivelatore, facciamo finta che sia qui sopra, tanto è ininfluente se conta di meno o di più, sta qui sopra, se misuro a caldo io misurerò un certo numero di elettroni, questo numero di elettroni emessi in questa direzione qui sarà, visto che è tutto uniforme, tutto emesso a 4π greco, tutte le direzioni, sarà una frazione che è quella che volete. In questa maniera mi rimuovo tutte le questioni sull'efficienza di rivelazione del mio fotomoltiplicatore, perché magari c'è efficienza 0,5, 0,7, 0,73, quello che è, mi rimuovo il problema dell'efficienza degli elettroni arrivino fino a qui sopra, ovviamente sta tutto nel vuoto, insomma, però mi rimuovo tutte queste efficienze qua e dico a caldo io misuro tot. A caldo io misuro tot, che succede se io raffreddo? Se io raffreddo ne misuro di più o di meno a seconda di come è polarizzato il campo magnetico. Ora, a parte il verso, perché col verso ci si sbaglia sempre, ma comunque sia, se appunto io ho il mio rivelatore qui, se io polarizzo, mettiamola con lo spoiler alla fine, il mio campo magnetico in maniera tale che tutti i nuclei puntano verso il basso, verso la vaschetta di elio liquido, se volete, ho un eccesso di elettroni, e quindi conto, no, eccolo qua, conto il 20-30% in più. Se invece lo metto al contrario, ne conto di meno, perché ovviamente non tutti i nuclei, il 100% dei nuclei vanno in quella direzione, non tutti quelli che arrivano io li rivelo e così via, però io misuro una certa asimmetria. Infatti l'articolo originale riportava una asimmetria del 60%, in realtà noi sappiamo che adesso è da subito dopo, insomma, è il 100%, cioè la parità viola è completamente violata nelle interazioni deboli. In realtà, poi vediamo tra pochissimo che vuol dire violare completamente la parità delle interazioni deboli. In realtà è che le interazioni deboli selezionano solo ed esclusivamente un tipo di particelle, left o right, vediamo una delle due, non stiamo a dire chi perché complicherebbe solo di più le cose, facciamo le left, e avviene solo sulle particelle che sono polarizzate left, poi vediamo che vuol dire. Quelle right non la sento proprio. Ora, perché l'interazione debole faccia questa cosa qua? È un mistero, si cerca di mettere insieme la descrizione eccetera eccetera, però ancora meno perché sia violata CP. Ed eccolo qua, lo cita Francesco Russo, saluto anche Piero e Bruno, e appunto questo è sempre preso dal segreto, abbiamo il nostro solenoide, il solenoide che genera un campo magnetico rivolto, poi tra l'altro l'immagine del video è pure al contrario, perché è speculare. Pensate che disastro. Comunque sia, questa è la mano destra, anche se non sembra, comunque il solenoide gira in questo verso qui, ho un verso che è indicato dal campo magnetico B, che è questo qua, Quindi ho un campo magnetico preferenziale, questo campo magnetico mi allinea tutti i nuclei, J è il momento angolare nucleare dei miei nuclei di cobalto che sono al centro, e appunto io, come dice anche B, campo assiale, lo spin assiale, l'elettricità pseudoscalare, adesso appunto c'è un segno più meno. Quello che succede è che io osservo una direzione preferenziale. Ora è già qua che i giochi sono fatti, proprio per, in virtù anche del commento dell'ascoltatrice all'inizio. Cioè, una volta che io osservo che c'è una direzione preferenziale, è chiaro che se io faccio l'operazione allo specchio, questa non può mantenersi, perché altrimenti ci sarebbe una direzione preferenziale in tutto lo spazio, mentre non c'è. La direzione preferenziale è quella che ho scelto io localmente, mettendoci il campo magnetico. Infatti, sempre dal segreto, voi mi vedete dritto. Pensa un po'. Allora, sempre dal segreto, se io vado a fare l'operazione di parità, analogo a mettere allo specchio, ossia invertire uno degli assi, ma comunque invertire il segno degli assi, dovrei, se P rispettasse la parità, ma sarebbe ancora più strano paradossalmente, continuare ad osservare l'emissione degli elettroni nella stessa direzione, in questo caso parallelamente al campo magnetico, perché appunto B, il campo magnetico, si inverte, J si inverte, ma l'emissione degli elettroni non dovrebbe invertirsi. Questa cosa qui non si osserva, si osserva invece questa cosa qua, in cui gli elettroni vengono emessi antiparallelamente al campo magnetico, o meglio al momento angolare J dei nuclei di cobalto. Di nuovo, sarebbe molto più strano questa cosa qui, perché vorrebbe dire che c'è appunto una direzione preferenziale nello spazio, ma in altre parole si potrebbe rifrasare il fatto che le interazioni deboli violano la parità dicendo che in realtà vi è una direzione preferenziale che è scelta dall'interazione debole, che ha luogo solo su quella direzione preferenziale e non su quell'altro. E quindi appunto una volta che io dico che gli elettroni vengono emessi antiparallelamente a J, una volta stabilito dove è J, cioè gli elettroni messi dall'altra parte. Notate che il disegno del segreto mostra come una piccola quantità di elettroni viene messa anche parallelamente, perché comunque c'è un'inefficienza, non è detto che sia tutto perfettamente tutti allineati e così via, quindi c'è una certa inefficienza. Tra l'altro non è neanche che sono emessi a 180 gradi solo da 180 in su, o meglio, se volete, da meno un grado fino a meno 180 gradi, in realtà sono emessi antiparallelamente a J. Poi c'è una efficienza di rivelazione, e le cose sono appunto dettate da quelle che sono le misurazioni sperimentali. Vediamo che succede a livello microscopico. Appunto, a livello microscopico, solo la parte sinistra, i quark left, del quark down, decade. Allora, vediamo innanzitutto chi è che decade, come e perché. Questo è una schematizzazione del diagramma di Feynman. Quello che conta è l'asse dei tempi. Io parto dal basso, sto con un protone, uno dei protoni che stanno dentro il cobalto, decido a un certo punto, uno dei neutroni che compone il cobalto, questo neutrone decide a un certo punto di dire: sai che c'è, mi sono stancato di essere un neutrone, voglio decadere e diventare un protone. In realtà non è che il neutrone la descrizione più microscopica non è di un decadimento del neutrone in protone, con emissione di elettroni di antineutrino, ma in realtà è uno dei quark down, che è lui che decide, dice: mi sono stancato, divento un quark up. Ed eccolo qua, up, down, down, quindi carica 0, diventa up, down, up, carica 1, passo da cobalto a nickel. Il mio quark down diventa un quark up, quindi passo da meno 2/3 di carica elettrica a più 1/3 di carica elettrica, quindi devo togliergli 1 di carica. Chi è che lo fa? Lo fa la W, in questo caso una W meno, ricordiamo W più, W meno e Z0 sono le tre partite.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione. E per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Tre bosoni che portano in giro la forza debole, scoperte sperimentalmente da Rubbia negli anni 80, vinse il Nobel, e appunto sono tre tra l'altro, mentre il fotone è quello che porta la carica elettromagnetica, ma qui grazie al cielo i fotoni non ce l'abbiamo. È un bosone massivo, ha una massa, quindi in realtà decade subito, si propaga in distanza molto piccola, infatti questo non viene assolutamente rivelato. Quello che viene rivelato è l'elettrone del decadimento, e dai decadimenti nucleari, dal fatto che mancasse dell'energia, si dedusse all'inizio che ci doveva essere un'altra particella denominata il neutrino. Mettendo a posto tutti i pezzi, quello che succede è che appunto il mio V più o meno sta qua, decade, e decade in due leptoni. Anche qui, io qui non ho nessun leptone, questo non è un leptone, quindi devo avere un leptone e un antileptone, perché altrimenti non conservo il numero leptonico e apre di cielo. Quindi emetto un elettrone negativo, e per emettere un elettrone negativo devo anche emettere un antineutrino elettronico. Notate che la freccia dell'antineutrino elettronico è al contrario, perché può essere visto, trattato matematicamente, ma non è ovviamente così, come un neutrino che si propaga indietro nel tempo. Ma è solo una convenzione, e anche perché poi, in realtà, quando andate a fare i diagrammi di Feynman e fare questo oggetto qui, che in realtà è un integrale su tutto, il principio di indeterminazione di Heisenberg, delta E, delta T, maggiore di H tagliato e così via, quello che è comodo è vedere che queste frecce qui sono continue, e quindi vedete qui questa freccia qui va dritta perché sono particelle, questa qui arriva e ritorna, ma è continua, e questi qui sono i punti di interazione del propagatore bosonico. Ma sono sottigliezze, sono comodità per descrivere quello che sta succedendo dal punto di vista qualitativo e matematico. Quello che succede, appunto, è che io mi ritrovo un elettrone e un antineutrino elettronico. Eccolo qua, escono tutte e due, vanno tutte e due, non dove gli pare, dalla parte opposta alla polarizzazione del nucleo. Lo spoiler è che, appunto, il quark è un quark, in realtà mi dicono che dovrebbe essere quark perché deve fare con rima con Mark, in James Joyce, in realtà questo oggetto qui, la sua funzione d'onda, se uno andasse a scriverla tra i vari pezzi, deliri, eccetera, eccetera, c'è anche un pezzo che descrive se è left o right. Poi vedremo tra pochissimo che vuol dire left o right, però c'è una parte left e right. Siccome ammassa, lui oscilla anche questa parte left e right nel tempo, è da una parte un po' dall'altra, 50-50 ovviamente, ma c'è un'evoluzione temporale. Però lui, quando decade solo left. Cioè solo la parte sinistra dei quark down decade, l'interazione debole coinvolge solo la parte sinistra dei quark e quindi anche conseguentemente dei leptoni. Oppure la parte destra, se avesse luogo l'antiquark e l'antileptone. Tra l'altro nei decadimenti nucleari può anche avvenire tranquillamente il contrario, cioè che un quark up decade, diventa down, quindi c'è un'emissione di una WP e quindi avete un positrone e un neutrino elettronico. Si decade dall'altra parte, questo è tutto simmetrico. Quello che non è simmetrica è la direzione di propagazione di emissione. E questa alla fine è preso dall'Alzen-Martin, nel senso che poi alla fine per trovare un diagramma facile, senza doverlo rifare, ma non rifare non solo per pigrizia, ma perché poi il rischio di sbagliare non è banale, perché sono infinite sottigliezze, dell'Alzen-Martin è scritto in maniera cristallina. È un libro molto tecnico questo, ma la parte discorsiva, la parte iniziale, l'ho detto tante volte, è consigliata a chi vuole approfondire in maniera un po' più dettagliata. E appunto lui in realtà parte già in quarta con la violazione di CP e le interazioni deboli, ma comunque dice la prima di questi esperimenti storici è una buona illustrazione di quel degli effetti della violazione di parità, o meglio della selezione di parità, cioè l'interazione debole seleziona solo, avviene solo su particelle che sono left o right. L'esperimento di Madame Wu studiava le transizioni beta, cioè le emissioni beta sarebbero le emissioni di elettroni, dei nuclei polarizzati. Appunto, parto da cobalto, arrivo il nickel, l'asterisco è che è eccitato e quindi poi metto i gamma, ma questo non ci frega. Gli spin nucleari erano allineati da un campo magnetico esterno, c'era una simmetria nella direzione degli elettroni emessi. La simmetria cambiava segno quando si invertiva il campo magnetico, per cui gli elettroni preferivano essere messi in una direzione opposta a quella dello spin nucleare. Qui, in tre parole, ha messo l'essenza. L'essenza della spiegazione è mostrata nella figura sotto. La correlazione osservata tra lo spin nucleare e quello dell'elettrone è spiegata se il momento angolare lungo l'asse preferenziale, quello messo dal campo magnetico, è formato e composto da un antineutrino right-handed e un left-handed elettrone. Allora vediamo che succede. E questo qui è sempre il segreto. Ho il mio solenoide, ho scelto l'asse preferenziale lungo l'asse delle Z, quindi idealmente tutti i miei cobalti, il mio singolo, facciamo il singolo cobalto 60, è polarizzato lungo l'asse delle Z. La fisica nucleare ci dice, guarda, questo a momento angolare nucleare, perché sono tanti nuclei che, virgolette, ruotano, chiuse virgolette, hanno questo momento angolare. Sempre la fisica nucleare mi dice che dopo il decadimento lui è nello stato eccitato di nickel che ha momento angolare 4. Lui dice, guardate, fate quello che volete, ma una delle simmetrie che non vi ho detto prima, che è quella della rotazione, della conservazione del momento angolare, il momento angolare si deve conservare. Quindi qua vi dovete inventare un più uno. Va bene, se mi devo inventare un più uno, allora io so, in realtà si seppe dopo, ma insomma, io so che gli antineutrini elettronici sono sempre right-handed, cioè hanno sempre lo spin parallelo alla direzione di propagazione. Questo pure è un grande mistero, questa pure è una cosa che non si capisce perché, non si capisce il fatto che poi, siccome hanno massa, che vuol dire effettivamente, ma comunque sia, per oggi gli antineutrini elettronici stanno tutti polarizzati in questa direzione qui e sono tutti right-handed. Va benissimo, e allora questo mi dà un mezzo, che lo spin, questo qui conta per un mezzo, perché i neutrini sono leptoni e come gli elettroni, e mi danno un mezzo. Mi rimane un ultimo un mezzo e dice, vabbè, se devo fare un mezzo, allora vuol dire che lo spin dell'elettrone deve essere emesso in questa direzione qua. E andrebbe anche bene, se non fosse che però poi dice, guarda, che però tutti gli elettroni allora devono essere emessi in maniera antiparallela allo spin, e quindi sono emessi left-handed. Infatti lui dice, questo momento angolare lungo z uguale a 1 è composto dalla somma vettoriale di un elettrone che deve essere left-handed, perché deve avere lo spin messo verso l'alto, ma allora lui deve andare antiparallelo, e l'antineutrino, che lui già è composto così. Ed è per questo quindi che io mi trovo gli elettroni emessi nella direzione antiparallela al campo magnetico, perché lo spin deve essere emesso nella direzione parallela. Ma allora, io in realtà potrebbero essere anche emessi in tutte le direzioni, con gli elettroni emessi con lo spin in tutte le direzioni. No, siccome io li osservo emessi antiparallela al campo magnetico, vuol dire che sono tutti e solo elettroni left-handed. Ma se loro sono left-handed, allora anche il quark di partenza doveva essere left-handed, ossia vuol dire che questo quark qua, quando è decaduto, deve essere left, perché io mi ritrovo solo left, niente right, perché mi ritrovo solo elettroni left e nessun elettrone right, perché me li ritrovo tutti allineati in una direzione ben specifica. Sono parecchi piccoli passaggi, ma insomma il succo essenziale è che, vedendoli polarizzati in una direzione sola, io mi rendo conto che l'oggetto di partenza, il quark down di partenza, era solo la parte left. Non è che il quark è solo left, ripetiamo un'ultima volta, lui oscilla allegramente tra left e right, però nel momento in cui decade ha luogo solo decadimento solo nel momento in cui lui è nella parte left. Tanto non è che decadono tutti allo stesso momento, è sempre un processo statistico, la radioattività, eccetera eccetera. Quindi la parità è completamente violata, o meglio, se volete, il decadimento debole seleziona completamente la parità in una direzione, o meglio, il decadimento debole avviene solo tra quark left e i quark right, proprio non sa proprio di che state a parlare, non c'è nessun effetto. In questo in realtà ci porta nella direzione di descrivere chiralità e elicità, che però meriterebbe un altro video. Però il punto essenziale è che la chiralità è la stessa, se avete a che fare con i fotoni e al limite con i neutrini, è la stessa della elicità, ossia la chiralità è il fatto che appunto la infingiata mano destra e sinistra non le posso sovrapporre, devo fare un'operazione speculare per poterle sovrapporre, e qui anche la molecola, se io sposto questa molecola sopra non riesco a sovrapporre, sono chirali. La chiralità è invariante di Lorentz, cioè la chiralità di una particella è la stessa per tutti i sistemi di riferimento, però non è una costante del moto per i sistemi se ho particelle con massa, perché in realtà se ho massa mi muovo a velocità più basse di quella della luce, e quindi idealmente se la sorpasso la vedo muoversi nel verso opposto, perché in realtà l'elicità è quella che io misuro, ossia è la proiezione dello spin sul vettore direzione, quella che avevamo detto prima, left e right, sinistra per convenzione è negativo, destra è positivo. Quindi è quanto, se lo spin è allineato o anti-allineato alla direzione. Questa qui non è invariante di Lorentz se ho massa, però è costante del moto, cioè la direzione, questo vettore è lo stesso in tutte è costante, non varia, però se cambio sistema di riferimento posso appunto sorpassarla e mi sembra apparentemente che sia diretto nello stesso verso. Chiralità e elicità sono la stessa cosa nel caso di particelle a massa nulla, come ad esempio i fotoni infatti hanno spin 1, possono avere più o meno 1 di elicità che corrisponde alle due polarizzazioni. L'onda elettromagnetica ruota in verso orario o ruota in verso antiorario, con il campo elettrico e magnetico ovviamente che si muovono ruotando come le lancette dell'orologio o al verso opposto rispetto alla direzione del moto. Non c'è la polarizzazione zero e quindi c'è queste due elicità, tutte in un verso, tutte nell'altro. Anche il neutrino si pensava che facesse così, se non fosse che però il neutrino maledetto poi si è scoperto che ammassa. Ma se ammassa, oscilla e va bene, ma allora chilarità e elicità non coincidono, e quindi che vuol dire quando io vado poi a strizzare questo oggetto qua a velocità iperrelativistica e così via, non è chiarissimo. Quello che si ipotizza è che ci sia il famigerato neutrino sterile, che però sembrerebbe non esserci, cioè tutto uno zoo di neutrini, di antineutrini left-handed e di neutrini right-handed, che a quel punto sono completamente invisibili a noi perché non interagiscono con l'interazione debole e quindi non li vediamo per niente. Su questi argomenti ci dobbiamo tornare perché appunto richiedono un video a parte, così al volo purtroppo mi rendo conto che non possono non aiutare, però appunto i neutrini non li abbiamo solo in queste due condizioni qua, con il momento antiparallelo allo spin per il neutrino left-handed e col momento parallelo allo spin per l'antineutrino. Uno direbbe ci dovrebbero essere gli altri, no, non ci sono, perché la parità seleziona solo questi, le interazioni deboli mi generano solo queste. E visto che queste nascono dall'alba dell'uomo, da quando ho creato tutti i miei, la mia forza unificata si è divisa nelle quattro forze fondamentali, o le tre se escludiamo la gravità, e tutti i decadimenti deboli obbediscono a questa legge, che se volete è folle ma è così, tace della interazione debole che seleziona solo left per il quark, allora mi ritrovo solo con questi neutrini, perché l'universo è permeato solo di questi e quegli altri non li ho mai creati. Si ipotizza che ci possano essere anche appunto i simmetrici di questi, non sono mai stati osservati. In realtà vi sono anche vari studi cosmologici e di fisica delle di astrofisica, ne abbiamo parlato in video passati, che tendono a escludere la presenza di altre specie di neutrini, e quindi pare che sia solo così. Però il fatto che abbiano massa pone un problema su cosa succede all'oscillazione del neutrino. E questo di nuovo è quello che abbiamo scritto prima: solo la parte sinistra del quark down decade, l'interazione debole seleziona, coinvolge al luogo solo se c'è la parte sinistra dei quark e dei leptoni, e viola quindi completamente anche l'antiparticella, nel senso che in realtà ha luogo solo con la parte destra degli antiquark e degli antileptoni. E quindi uno dice vabbè, ma allora è la violazione C e P sono due violazioni, e va bene, quindi se io faccio CP tutto rimetto a posto, cioè se io faccio operazione di parità e muto la particella con l'antiparticella è tutto simmetrico, no, perché appunto questo è il pezzo di esempio della Zen Martin, la assenza degli stati di speculari antineutrino left e neutrino right è in violazione della invarianza di parità, ossia è una selezione della parità, lo stesso per la carica, e quindi però questo operatore qua lascia l'operazione invariante sotto CP, cioè quello che dicevo prima potrebbe essere simmetrico per CP. Qui ho tagliato perché in realtà poi va a parlare di come si comporta CP e poi del fatto che in realtà anche CP è violato, se anche l'operazione combinata è violata però dell'un per mille, mentre qui la parità è violata completamente, cioè il 100% scelgono quella e basta, c'è una leggera preferenza per una direzione CP rispetto che un'altra dell'un per mille, che è interessante perché servirebbe per spiegare una delle condizioni necessarie ma non sufficienti per spiegare la asimmetria materia-antimateria nell'universo, ma come dice Sakharov dovrebbe essere molto molto di più. Quindi perché è così piccola, perché è solo lì, è tutto da capire, e cercheremo non di capirlo ma di spiegarne i problemi in un video successivo. Direi che per quest'oggi sulla parità la mezz'ora l'abbiamo portata a casa. Buona festa della Repubblica, salutiamo anche Giovanni, Occhia, Rocchi e Roberto. No, Roberto l'avevo già salutato, sì, può essere che appunto Mancino Neutrino. Grazie mille e buona domenica, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gizmar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudine0.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudine0.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.